Premesso che sul discorso fede e ragione siamo arrivati a un paradosso, stiamo vivendo un paradosso. Sai qual è? Che gli uomini di fede sono diventati gli ultimi difensori della ragione umana. Perché oggi che la famiglia è fatta da un uomo e una donna, che uno ha bisogno di un padre e una madre, che un essere umano nasce da un gamete maschile e femminile, è la ragione che ti porta, non è la fede. Anzi, in più, stiamo vivendo quel paradosso che il grande scrittore cattolico Chesterton negli anni 30 diceva: attenti, era il 30, verrà un giorno in cui spade dovranno essere sguainate per dimostrare che le foglie sono verdi d'estate e che 2 più 2 fa 4. È arrivato quel momento lì. Noi dobbiamo sguainare spade, discutere, litigare per dimostrare che una famiglia è fatta da un uomo e una donna, che un bambino ha bisogno di un padre e una madre. Detto questo, noi dobbiamo avere una prospettiva sia di futuro, sia di ubico sconcosto, dove siamo ancorati. Beh, io faccio sempre questo esempio molto bello di un romanzo, di un libro, un saggio, After Virtue di McIntyre, un filosofo scozzese, che dice: guardate che la nostra società, quello che stiamo vivendo oggi, è la fotocopia sbiadita di quello che era successo alla fine dell'impero romano. Tutto disgregato, individualismo assoluto, scetticismo totale, sfascio, istituzioni a ramengo, cioè crisi economica disumana. Sapete chi è stato in quello scenario lì, riprendendo il vivere comune della polis, a ricostruire una società? Chi? Un uomo che si chiamava Benedetto da Norcia. Lui è riuscito, e se voi sapeste quanto siamo debitori noi alla regola, neanche vi immaginate. La regola di San Benedetto, sapete anche come, quando mangiamo, perché alla fine dell'impero romano si sa che i pasti erano così: si sgranocchiava ciascuno per i fatti suoi qualcosa a mezzogiorno, poi un pasto unico dalle 4 alle 7 si faceva. Beh, l'idea di mangiare a colazione a mezzogiorno e sera è il tempo dei monaci di Benedetto. Sapete il termine colazione da cosa deriva? Dalle colaciones, le letture che facevano i frati, i monaci. E in inglese breakfast, che è internazionale, è un termine monastico. To break fast, interrompere il digiuno. Per noi persino il primo e il secondo deriva di... Dicevo, duo cocta pulmentaria, cioè due piatti cotti, primo, secondo, e poi noci e dolci e verdura a chiusura del pasto. La stessa tradizione, voi sapete che se non ci fossero stati dei monaci che hanno bruciato la vista sugli scrittori, hanno dedicato la vita in modo che uno umanamente dice più stupido non c'è. Noi non sapremmo oggi che è esistito un generale che si chiamava Giulio Cesare, un filosofo che si chiamava Aristotele, non avremmo assolutamente memoria, saremmo come gli Etruschi, niente. Quindi persino la memoria è stata data per il sacrificio di questi uomini. La politica, il termine parlamentum deriva dal primo concilio dei monaci, gli scrutatori nelle elezioni, sapete da dove deriva? Dai frati scrutatores, i monaci nelle elezioni. Il concetto di maggioranza qualificata, maggioranza che non esisteva al tempo dei romani, nasce dall'elezione dell'abate di San Benedetto. Il ballottaggio, le ballotte, le palline bianche e le palline nere per votare, perché alcuni monaci non sapevano scrivere, deriva da lì. Il Liber Super Electionibus, un testo del monaco, noi tutto dobbiamo. Ma la rivoluzione più grande di Benedetto, la rivoluzione più grande, sapete qual è stata? Che il lavoro, nella mentalità classica fino alla fine dell'impero, era un'accezione negativa, cioè una cosa riservata ai servi, perché l'uomo libero era l'uomo che... Lui ha capovolto questa concezione, oret labore, e ha portato il lavoro come a un valore positivo. L'ozio era il valore positivo, tant'è vero che il termine nec ozium, cioè negozio, attività, era il negativo, ed è nato i mercanti, il medioevo, cioè tutta questa roba. Ma come ha ricostruito? Partendo da Cristo. Piccoli gruppi, piccoli focolai, che piano piano hanno ricostruito. Questo lo dobbiamo fare. È già accaduto. È la prospettiva che ci è indicata. Tra l'altro vi posso assicurare che girando l'Italia, in questo quadro devastante, insomma abbastanza triste, anche delle istituzioni, la Chiesa, i movimenti, cioè, sembra tutto terremotato, io ho visto delle realtà incredibili, bellissime, sconosciute, che non avrei mai incontrato, di famiglie, 150 famiglie nelle Marche che fanno il distributismo di Chesterton, che io pensavo fosse una cosa utopistica morta negli anni 30, sono rimasto a bocca aperta. Cioè, l'esperienza delle scuole libere, sapete cos'è la scuola libera? Non le paritarie, le cattoliche. Le scuole libere. A San Benedetto del Tronto ci sono dalla prima elementare alla quinta liceo, con le classi, i docenti, cioè scuole privatisti. Loro vanno. Io sono andato a parlare in questa scuola libera a Chesterton, a San Benedetto del Tronto, ho parlato con i ragazzi delle medie, sono rimasto scioccato. Cioè, questi, perché ho parlato anche di tante scuole statali d'Italia, questi ragazzi avevano una capacità di giudizio, una cultura, una solidità che mi sono rimasto impressionato. Poi sono andato da quelli dei superiori, non vi dico, sembrava di sognare. Passando da una classe all'altra, vedevo che avevano dei pile di libri, libri miei, Cavallo Rosso di Eugenio Corti, Il rischio educativo di Giussani, e dico, ma cos'è tutta sta roba? Cioè, ma noi studiamo su questo, cioè integriamo, non con sé come sei della Mazzucco, integriamo, poi ci bastonano, ma diciamo, e quando io, per sdrammatizzare, a questi ragazzi delle medie, i ragazzini, dicevo, beh, però ragazzi, ma non vi pesa un po' il fatto che voi comunque dalla prima elementare fino alla quinta liceo tutti gli anni dovete fare l'esame di mattocchio? Si alza il ragazzino e fa, no, noi siamo orgogliosi perché questo è il prezzo della nostra libertà. Con un popolo così vinci. Questa è la minoranza creativa di cui parlava Benedetto XVI. Questi qui sono in grado di sfidare quello che ci attende. E siamo nella stessa condizione, so chi di voi ha letto Il Signore degli Anelli, cioè i fuochi nei monti. Noi abbiamo la netta percezione, tutti quelli che come me fanno questa esperienza, no? Che c'è il momento in cui si stanno radunando le forze in campo. Cioè, anche tutta questa storia dell'omofobia di girare è in realtà il pretesto per mettere insieme tutte queste realtà incredibili e che si stanno aggregando sempre di più in attesa probabilmente di uno scontro finale, ma questa è la realtà. Però se manca fondamento si rischia di fare solo una battaglia ideologica, tra l'altro, ripeto, stupida, perché mica possiamo pensare noi di determinare l'esito di questa roba qua, Ma si ricomincia da come è ricominciato Benedetto, da Cristo.